Voci dal Polo. Fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.
Lunedì 27 aprile 2015, buongiorno e bentrovati con questa nuova puntata di Voci dal Polo. Io sono Andrea e con me ci sono le due solite mie compagne di viaggio che in omaggio al nome del programma sono state ribattezzate pinguine, ossia Valentina ed Eleonora. Buongiorno ragazze.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buongiorno Ele.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In questo giorno di pioggia siamo comunque pronti ad informarvi perché l'informazione si fa con tutte le condizioni meteo e partiamo subito quindi dando un po' di contatti, possibilità di ascolto, tutto quello che volete.
Hai ragione, io vi ricordo i contatti, la mail della radio fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, tutto minuscolo, la pagina Twitter della radio @fan_radio_, e ovviamente i contatti per Voci dal Polo, la pagina Facebook Voci dal Polo _ Fuori Aula Network e la nostra pagina Twitter Voci dal Polo. Quindi se avete suggerimenti scriveteci, sapete dove trovarci.
Io invece vi ricordo che potete riascoltare questa puntata mercoledì alle 22 e sabato alle 12:30. Invece per la prossima puntata, chiaramente l'appuntamento è a lunedì prossimo, sempre alle 16. Andrea, partiamo allora con la puntata, iniziamo con la musica?
Esattamente, iniziamo con i REM, Everybody Hurts. When your day is long,
feel like letting go.
Naufragio nel canale di Sicilia, a bordo in 950, molte donne e bambini. Corriere della Sera. Scrive invece il Fatto Quotidiano, immigrazione, nuovo naufragio, strage nel canale di Sicilia, si temono 900 morti. Questi alcuni dei titoli delle principali testate italiane della scorsa settimana, in merito a che cosa? In merito alla nuova strage purtroppo di migranti che, come sappiamo, arrivano dall'Africa alla ricerca di salvezza nelle nostre coste. E proprio questo è l'argomento di oggi, andiamo quindi a cercare di capire un po' quali sono le iniziative che sono state intraprese per risolvere questo problema e un po' perché soprattutto se nasce questo problema, che ricordiamolo, l'ultima strage, appunto quella di domenica scorsa, ha registrato, come dicevamo, circa 900 morti. È una tragedia che è avvenuta questa circa 60 miglia a nord della Libia ed è stata definita appunto la strage più grande mai avvenuta nel Mediterraneo. E proprio come dichiara uno dei pochi sopravvissuti a questa tragedia, dice che appunto a bordo erano i 950, che c'erano circa 40-50 bambini e circa 200 donne, molte dei quali erano state rinchiuse nelle stive e quindi purtroppo hanno trovato la morte, incapaci di riuscire a trovare salvezza. Ma come abbiamo visto, ragazzi, preparando appunto questa puntata, quella della migrazione, però anche se fosse migrazione qui non è proprio il termine giusto, perché comunque non si parla di persone che cercano di trasferirsi per motivi economici ma per scappare comunque a una guerra in atto. Come dicevamo appunto, abbiamo scoperto che quello della migrazione è un fenomeno vecchio che ha origini nel passato. A cosa ci riferiamo?
Sì, esatto, a me per esempio così di primo impatto vengono in mente anche noi italiani che siamo emigrati in America. La situazione ovviamente era un po' diversa perché, come hai detto tu, Vale, noi eravamo in cerca di fortuna, quindi non volevamo fuggire da nessuna situazione di guerra ma dalla povertà. Comunque, come hai detto, quella dei migranti che cercano di raggiungere l'Europa non è assolutamente una situazione nuova, anche se negli ultimi anni c'è stato un grande implemento di questa situazione. Numerosi infatti sono i percorsi dei flussi migratori, partono dall'inizio degli anni 90, attraversano il mar Mediterraneo, dall'Africa, dall'Asia ma anche dal Medio Oriente per arrivare in Europa, perché per la posizione geografica l'Italia appunto rappresenta uno dei punti di ingresso in Europa per la migrazione africana in particolare. A partire dagli anni 90 le coste di Trapani e di Lampedusa infatti hanno conosciuto gli sbarchi prima di tunisini, poi di cittadini del Nord Africa e di tutta l'Africa subsahariana che raggiungevano la Tunisia per poi imbarcarsi dalla Tunisia alla volta di Lampedusa, che è il punto più vicino, insomma.
Quindi abbiamo visto che l'Italia alla fine è uno dei paesi appunto geograficamente vicino, quindi molto coinvolti. Allora, per questo motivo siamo andati a chiedere ai nostri studenti se secondo loro l'Italia stia facendo abbastanza per affrontare queste emergenza oppure no. Sentiamo che cosa ci hanno detto.
Di no, però purtroppo non ne so nulla.
Secondo me l'Italia in questo momento non ha la situazione sotto controllo, in più ha la pressione da parte del Vaticano che spinge sulla parte morale e etica dell'accoglienza di questi immigrati.
Data l'affluenza così massiccia di migranti, secondo me è molto in difficoltà nel gestire la situazione e, come si dice anche un po' nei telegiornali così, l'aiuto comunque dell'Europa secondo me sarebbe fondamentale.
Queste le opinioni dei nostri studenti, che alcuni devo dire non hanno molto chiaro cosa effettivamente l'Italia, quali misure l'Italia ha messo in atto per affrontare il problema. Allora noi ci pensiamo noi a chiarire. L'Italia ha messo in atto un'operazione denominata Mare Nostrum, infatti in seguito ai sempre più frequenti sbarchi di migranti e del naufragio del 3 ottobre 2013, entrato nella storia come tragedia di Lampedusa, che ha provocato ben 366 morti accertati ma anche 20 dispersi e solo 155 superstiti, l'allora presidente del Consiglio Enrico Letta autorizza questa operazione. Era una missione militare e umanitaria di salvataggio in mare dei migranti che cercavano appunto di attraversare il canale di Sicilia dalle coste della Libia ai territori italiani e di Malta. Il piano viene attuato dall'ottobre 2013 al 1 novembre 2014 appunto dalle forze della Marina Militare e dall'Aeronautica Militare Italiana.
Mare Nostrum poi, per il suo elevato costo considerato troppo oneroso per un singolo Stato, viene sospeso, 9 milioni di euro al mese per 12 mesi. Il governo italiano infatti aveva chiesto fondi supplementari ad altri stati membri dell'Unione Europea, però non fu offerto il supporto richiesto. A partire da allora, da novembre 2014, l'operazione Mare Nostrum viene così sostituita dall'operazione Triton di Frontex, un programma a guida Unione Europea che ha come obiettivo il controllo delle frontiere.
Esatto, e come nasce appunto Triton? Nasce come operazione di sicurezza delle frontiere dell'Unione Europea. A condurla è appunto Frontex, cioè l'Agenzia Europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli stati membri dell'Unione Europea, che ha lo scopo di coordinare il pattugliamento delle frontiere esterne, quindi le aree marittime e terrestri degli stati della UE, e l'implementazione di accordi con i paesi confinanti con l'Unione Europea per la riammissione dei migranti extracomunitari respinti lungo le frontiere. Frontex inoltre prevede contributi volontari da 15 dei 28 stati membri dell'Unione Europea. Ad oggi, infatti, ricordiamolo, contribuiscono Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia, Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Svizzera, Romania, Polonia, Lituania e Malta. Successivamente però anche la Francia e la Germania con la Spagna si sono detti pronti a sostenere l'introduzione del programma Triton di Frontex. Ma a tale proposito, ragazzi, noi abbiamo chiesto appunto agli studenti cosa farebbero, no, per affrontare questo problema, quindi andiamo a sentire cosa ci hanno risposto.
Nell'argomento, quindi, e non mi sono neanche formata granché, però è difficile riuscire a dare un'opinione. Il discorso è che purtroppo, per fortuna, l'Italia è il paese più vicino e quindi è più facile che arrivino da noi. Sarebbe meglio riuscire a gestire tutti insieme, cioè tutta l'Europa unita, questo fatto, perché ormai è diventato un grande problema.
Per affrontare il problema è necessaria assolutamente un aiuto da parte dell'Unione Europea, in quanto l'Italia da sola non può fare nulla perché il quantitativo di uomini che stanno arrivando dalle spiagge africane è troppo grande.
Al momento non saprei veramente da dove cominciare a risolvere questo problema, perché non avendo le competenze adeguate non saprei dare un'opinione corretta.
Bene, diversi studenti ci hanno risposto proponendo un aiuto da parte dell'Unione Europea, allora noi elenchiamo quali sono le misure proposte dall'Unione dopo il naufragio di domenica scorsa. Interventi nei paesi d'origine, distruzione dei barconi, raddoppio di Triton, ricollocazione d'emergenza condivisa tra tutti i paesi, collaborazione con le Nazioni Unite, sforzo comune alle frontiere meridionali della Libia. Questi sono i punti che si sono discussi nell'incontro straordinario svoltosi giovedì. L'Unione Europea pensa all'introduzione di azioni di polizia internazionale finalizzato a catturare e a distruggere le navi dei trafficanti nel Mediterraneo, che era un modello già messo alla prova per l'operazione Atalanta nelle coste della Somalia. Il piano però prevederebbe anche l'uso di droni e pattugliamenti dal mare, potenziando appunto Triton.
Sì, questo appunto ha l'obiettivo di affondare i barconi prima che questi partano, quindi di fermare anche un po' quel, chiamiamolo mercato, chiamiamolo così, forse non so se il termine è giusto, un po' clandestino, che vede comunque queste persone speculare sulla vita di questi profughi che cercano di scappare dal loro paese per salvarsi appunto da una guerra. E a tale scopo quindi è anche in corso un negoziato con ONU ed Unione Europea per avere l'autorizzazione in un quadro di legalità ad agire appunto all'affondamento di questi barconi.
La proposta di affondare i barconi ovviamente ha riscontrato tantissime critiche, tra cui l'opposizione del Vaticano, perché bombardare un paese è un atto di guerra. Stiamo citando le parole del cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio appunto per i migranti. E chi garantisce infatti che quell'arma non uccida anche le persone che stanno vicino ai battelli? E poi questo ovviamente non risolve il problema, perché queste persone disperate troveranno sempre un modo di fuggire dalla guerra, quindi anche se non si parla di migrazioni sicuramente troveranno un'altra strada.
Sì, esatto, quindi tra le voci appunto un po' discordanti da questo piano proposto dall'Unione Europea c'è quella del Vaticano, che appunto ritiene questa misura in qualche modo non risolutiva e soprattutto anche rischiosa, perché appunto, come citavamo prima, il cardinale Antonio Maria Vegliò dice: potremmo rischiare di uccidere persone invece che salvarne.
Infatti ci sono opinioni appunto abbastanza contrastanti, lo dicevano anche prima i nostri studenti. In effetti questa del Vaticano giustamente spinge sul senso morale, però d'altra parte abbiamo un po' tutti non sappiamo bene dove sbattere la testa, diciamo, abbiamo le più svariate opinioni.
Esatto, sì. Ma ora, ragazzi, chiudiamo però chiedendo ai ragazzi prima se secondo loro in qualche modo questa accoglienza di questi profughi potrebbe portare ad un, come dire, ad un peggioramento delle situazioni degli italiani, comunque dare a queste persone, toglie noi italiani. Sentiamo cosa hanno risposto.
Opportunità certamente sono una risorsa, perché si sa, quindi ben venga, solo che secondo me è mal gestita, nel senso che arrivando così tanti e troppi e non essendoci, a parer mio, poi non so, una buona gestione della situazione, non diventa più una risorsa ma un problema, quindi bisogna cercare di riuscire a arrivare ad un incontro tra le due cose.
Secondo me l'accoglienza non va a influire tanto sulle opportunità degli italiani, ma molto facilmente, conoscendo un po' il pensiero italiano, va a aumentare quello che è il razzismo e il pensiero contrario verso l'accoglienza di queste persone.
che secondo me gli immigrati non ci rubano per esempio opportunità di lavoro o cose simili, o comunque lo Stato non va ad agevolare loro piuttosto che noi. Chiaramente fenomeni di razzismo ci sono sempre stati, quindi ci sono anche tuttora delle persone che con il diverso fanno fatica a confrontarsi e a cercare di capire veramente la loro storia e quello che ci sta dietro alla persona.
Queste le opinioni dei nostri studenti, che devo dire sono stati abbastanza coraggiosi a rispondere alle domande che noi abbiamo proposto, perché trattandosi di un tema delicato, insomma, anche se le domande non sono delle più difficili, comunque il difficile è trattare un tema così dibattuto appunto con la giusta sensibilità. E ringraziamo anche tutti coloro che hanno risposto al questionario, che adesso andiamo a riepilogare.
Esatto, prima domanda: stai seguendo i fatti di Lampedusa nel Mediterraneo? Il 56% risponde sì, il 4,3% no e un 34,8% risponde di averne sentito parlare.
Seconda domanda: pensi che l'Italia stia facendo abbastanza per affrontare questa emergenza? Il 43,5% risponde sì, un 13% risponde no, un 21,7% abbastanza, mentre un 17,4% pensa che l'Italia potrebbe fare qualcosina in più.
Pensi che l'Europa si stia attivando? Il 47,8%, cioè la maggioranza, pensa di no, lo 0% pensa di sì, il 43,5% pensa che potrebbe fare di più e invece un 4,3% non è informato.
Riprendiamo una domanda che abbiamo fatto anche a voce agli studenti: pensi che sia giusto accogliere queste persone o credi che tolgano qualche opportunità agli italiani? Un 26,1% afferma che sia giusto accoglierle, un 17,4% sarebbe utile aiutarle ma bisognerebbe dare precedenza agli italiani, 0% pari merito, meglio non aiutarle e se le aiutassimo toglierebbero qualche opportunità agli italiani, e mentre un 52,2% pensa che sarebbe giusto accoglierle ma con un certo criterio.
In conclusione, domanda su cosa pensano del piano dell'Unione Europea discusso in questi giorni: il 65,2%, cioè la maggioranza, dichiara di non essere informata, il 13% dice che si potrebbe trovare delle altre soluzioni e il 17,4% pensa che potrebbe essere utile. Se non altro, con la nostra puntata quindi abbiamo contribuito, dai, ad informare quelli che non sapevano di che cosa parlasse il piano dell'Unione Europea.
Speriamo di averlo fatto bene, allora. E così si chiude la prima parte della puntata, quindi quella che dà voce agli studenti dell'Università di Verona, e passiamo ora invece alla voce autorevole. Quindi a chi, ragazzi?
La voce dell'esperto.
La voce dell'esperto.
Ed esperto di questa settimana possiamo dire che è veramente un esperto, insomma, di un certo livello anche. Soprattutto perché chi è? È il presidente di Medici Senza Frontiere, Loris De Filippi, al quale abbiamo chiesto un po' qual è la situazione attuale nelle coste del Mediterraneo, se rispetto agli primi sbarchi hanno notato delle differenze, se si può vedere magari se sono principalmente per le persone che arrivano uomini, donne, bambini, anziani, come si sta muovendo Medici Senza Frontiere, quindi quali sono le operazioni di soccorso che stanno portando in questi posti, e soprattutto cosa sta facendo l'Europa e cosa si aspettano anche un po' da questo piano di cui si è discusso. Specifichiamo a tale proposito che l'intervista è stata fatta giovedì scorso, quindi esattamente nelle ore in cui si parlava di questo tema a livello europeo, quindi la risposta di De Filippi non è precisa, nel senso non ci fa dei riferimenti a quello che è stato approvato oppure no, è un discorso generale da parte di chi attende appunto una risposta concreta dall'Europa. Quindi andiamo a sentire il presidente di Medici Senza Frontiere, Loris De Filippi.
Sbarchi stanno purtroppo continuando, lo sbarco tragico sia di Rodi che appunto quello, il naufragio terribile di qualche giorno fa del 19 ha causato un numero di morti considerevole, ancora oggi non si riesce a fare una conta precisa e purtroppo, come dicevo, appunto gli sbarchi continuano, sono continuati ieri, c'è la possibilità che anche oggi purtroppo ce ne siano, e quindi è evidente che le misure che erano state prese l'anno scorso, quelle di Mare Nostrum, non avevano, come dicevano molti, incentivato l'esodo, perché a tutt'oggi, pur non essendoci appunto una sicurezza navale, una rete di sicurezza navale assicurata, le persone continuano a partire esattamente nello stesso numero, se non in un numero superiore a quello dell'anno scorso, e purtroppo invece continuano a morire in modo molto maggiore a quello che succedeva nello stesso periodo dell'anno scorso. Soprattutto se prendiamo in considerazione lo stesso periodo dell'anno scorso, con appunto lo stesso numero di partenze, grosso modo, però purtroppo appunto un numero di morti particolarmente alto, dovuto a vari problemi, ma sicuramente il problema maggiore è quello relativo alla mancanza di rete di protezione, di sicurezza navale. E questo conferma un po' quello che dicevo all'inizio, cioè a fronte del fatto che gli migranti sono perfettamente informati del fatto che Mare Nostrum non c'è più e c'è una struttura struttura come quella di Triton, che fa un lavoro completamente diverso, le persone partono e purtroppo muoiono. Ricalcare un po' la composizione di quella che era la composizione dell'anno scorso, quindi un certo numero di siriani, sia donne che bambini, che adulti, che maschi adulti, quindi, che subsahariani, che hanno una composizione mista, quindi non c'è una prevalenza di uomini adulti, ma cioè, sono proprio appunto divisi in maniera equa tra donne, bambini e maschi, e ovviamente anziani. E questa situazione è un po' la cartina al tornasole di una crisi che ormai va avanti da tempo, soprattutto in Siria, ma anche nel Corno d'Africa, nel quale le crisi non mancano e purtroppo sono ormai quasi istituzionalizzate, insomma, no? Non è neanche una fase acuta del conflitto, cioè dell'instabilità, quella del Corno d'Africa, soprattutto in Eritrea, ma è una situazione che va avanti da moltissimi anni e che provoca un problema molto grande, per non parlare della Somalia, che insomma vive una fase di instabilità ormai dal 1992, quindi è evidente che moltissime persone appena possono, insomma, tentano di scappare. Da un lato ovviamente ci siamo indignati per queste morti, ma abbiamo deciso ormai da circa un mese di prepararci, quindi di avere due imbarcazioni che in qualche maniera solcheranno i mari nei prossimi giorni. La prima partirà il 2 maggio, farà un'azione in collaborazione con il MOAS, che è questa Migrant Offshore Aid Station, un gruppo formato da marito e moglie italo-americani che hanno messo in piedi, insomma, questa attività di soccorso già l'anno scorso e ci hanno chiesto appunto di collaborare per la parte sanitaria, e un'altra nave, un'altra imbarcazione che sarà interamente gestita da noi e che ha come obiettivo ovviamente la ricerca e il soccorso delle persone nel Mediterraneo. Questo lo facciamo perché è intollerabile il numero di vittime finora. Sappiamo che, malgrado stiamo stimolando ovviamente i 28 stati membri europei a prendere una decisione e a rifondare tra virgolette l'operazione Mare Nostrum, dall'altra sappiamo che i tempi potrebbero essere particolarmente lunghi e quindi abbiamo deciso di non indugiare più e di tentare di salvare qualche vita. Cosa prevede? È difficile dirlo adesso perché stasera alle 8 risolveranno l'arcano raccontando un po' quale sarà il piano definitivo. Finora i proclami sono molto deludenti dal nostro punto di vista, sono un timido inizio quello di voler riconoscere in un modo o nell'altro appunto lo stato di rifugiato creando delle vie sicure, bisogna capire come, ma soprattutto ci preoccupa il fatto che il passo più importante sarà quello di distruggere tutta l'imbarcazione e tentare appunto di stoppare le persone alla partenza, che ricalca un po', come dire, la scelta di deterrenza che l'Europa ha fatto negli ultimi anni, innalzando i muri tra Grecia e Turchia, innalzando le reti in Bulgaria e quindi di fatto creando un collo di imbuto che è il Mediterraneo, come unico spazio in cui per esempio i siriani possano passare. Quindi non creando appunto delle vie d'accesso sicure via terra, ci chiediamo come sarà possibile insomma attuare dei piani, però aspettiamo fino a stasera alle 8 e poi commenteremo un po' quello che succede.
E ringraziamo il professor De Filippi per la disponibilità. Ovviamente per ragioni di tempo noi non abbiamo potuto caricare tutta l'intervista al professor De Filippi. Mancano un paio di domande molto interessanti che però potete ritrovare sul nostro podcast. Per maggiori informazioni comunque sulla questione, noi vi rimandiamo al sito di Medici Senza Frontiere, che ringraziamo per la disponibilità che ci hanno accordato.
Esatto, dove potete trovare anche informazioni sulla campagna Milioni di Passi, di cui appunto parlava prima il nostro esperto, che insomma è sicuramente un'iniziativa buona che merita di essere approfondita.
Quindi maggiori informazioni sia nell'intervista integrale in podcast sul nostro sito che su Medici Senza Frontiere. Noi anche oggi siamo arrivati alle battute finali del programma, non ci resta che lasciarvi i contatti se volete scriverci o fare qualcos'altro, fuoriaula.radio@ateneo.univr.it per la mail, Facebook Voci dal Polo Lineta Fuori Aula Network, oppure Fuori Aula Network alla sua pagina ufficiale, Twitter @fan_radio_, oppure @Voci dal Polo con le iniziali maiuscole.
Esatto, invece se ci vogliono riascoltare, appuntamento mercoledì alle 22 e sabato alle 12:30, mentre prossima puntata chiaramente sempre lunedì alle 16.
Ragazzi, noi abbiamo finito, siamo giunti al termine, auguriamo a tutti buon pomeriggio, speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Voci dal Polo, fatti, opinioni, umori degli studenti dell'Università di Verona.